Ragazzi, è tornato lo spot. Una buona sera, un ben trovati dal vostro mitico speaker Nicola, che dopo una settimana di pausa, di vacanza, come volete chiamare, è tornato in vostra compagnia. Ma subito tutti coloro che mi stanno sentendo in questo momento, mi scuso per il ritardo, ma il traffico mi ha un po' bloccato. Però siamo arrivati, questa cosa è importante. Allora, prima di parlare di Paione e non solo, dello spot in generale, con tante notizie che in queste settimane sono state e di cui appunto commentiamo, saluto il mio questa sera compagno d'avventura. Stasera ho cambiato, non c'è Luca in arte Cuburino, non c'è Stefano in arte Focorà, c'è un altro maschio, un altro mio compagno d'avventura. Si chiama Giovanni Maria, però il nome clown è Stunfi. Io chiamo Stunfi perché tendo a cambiare sempre i nomi, è un mio vizio, però si chiama Stunfi e Giovanni Maria è il nome vero. Vai.
Buonasera a tutti, è un piacere essere con te, Nicola. Okay. Grazie.
Grazie a te. Allora, intanto mi colo subito, prima di iniziare a parlare di sport in generale, per chi non ancora si è collegato, se appunto si è sintonizzato con me, che mi può sentire in diretta su www.audiofonia.com fino alle 11, staremo in compagnia, quindi abbiamo parecchio tempo a disposizione. Allora, partiamo subito a commentare un po' le varie cose che sono successe e si tratta, ragazzi, l'idea di partire un attimo dalla prossima Serie A, perché nelle settimane, nel periodo in cui non ci siamo stati, in cui siamo stati assenti, in cui non abbiamo potuto appunto andare in onda in diretta, ci sono state alcune novità, soprattutto a livello di panchine, perché la prossima Serie A sarà una Serie A molto giovane, muove sui 45 anni età media, con alcuni debuttanti, alcuni ritorni e con alcune sorprese. Allora, iniziamo intanto dalla sorpresa di due giorni fa, se poi si può chiamare sorpresa, perché Gian Piero Gasperini, che è stato a lungo indicato come allenatore della Juventus, allenatore del Parma, allenatore della Fiorentina, insomma di tante squadre in Serie A, è appoggiato alla panchina dell'Inter, forse la panchina peggiore che poteva per certi versi trovare. Sicuramente è un allenatore in gamma, un allenatore che ha fatto sempre giocare bene le sue squadre, da Crotone, dove ha debuttato, fino a Genova, in cui un anno ha portato di Twain in Coppa UEFA. Però arriva in un ambiente sicuramente non facile, prende un'eredità non facile, perché prende eredità sia di Mourinho che quella di Leonardo. È un attore che sicuramente ha qualità, si sa fare, sa far giocare bene appunto dentro le proprie squadre, ha il carattere, però deve essere chiaramente sostenuto dalla sua riserva, anche perché, come sapete, Inter non parliamo di una squadra normale, parliamo di una squadra pazza, cioè canzone, inno che ama pazza Inter, che dice tutto, quindi insomma non poteva capitare panchina più difficile. Siamo a basso di Inter, quindi parlo di mercato. Come sapete, si parla tanto di Palacio, esterno, attaccante esterno, punta esterna, che Gasperini vorrebbe nel suo 3-4-3, che sarebbe perfetto per il suo modo. Si parla appunto di Palacio vicino a Inter. Oggi è stato un incontro, penso che per chi è appassionato di pallone ha sentito anche su Sky queste notizie, è stato un incontro fra Preziosi, Moratti e i procuratori dell'Argentino. Si tratta della prima di scambio che fino a pochi giorni fa sembrava essere Pandev, adesso si parla di Maiga o addirittura Viviano come prima di scambio, però salvo colpo di strada, penso che Palacio dovrebbe al 99% essere il nuovo acquisto, il primo acquisto, spero non l'ultimo, da tifoso interista dell'Inter. Però oltre agli acquisti, perché oltre a Palacio si parla anche di Casemiro, attento emergente basiliano, centrocampista emergente basiliano del nazionale under 20, si parla di Banega, centrocampista argentino in forza Valencia, giocatore a lungo tempo fa inseguito dalle squadre italiane. Si parla anche di Silvestre, difensore del Catania, dai piedi buoni e dal gol facile, come sostituto di, come nuovo acquisto obiettivo in difesa per Inter. Insomma, si parla di tanti nomi, sa anche di Giuseppe Rossi, attaccante di Villarreal, un italiano che spera prima o poi torni a giocare il nostro campionato. Insomma, si fanno tanti nomi, però anche tanti, si parla anche di alcune cessioni giusti. Oggi che è tirata così, c'è circolata la voce che cambiasse, potesse andare via da Inter. Penso che se cambiasse via da Inter, insomma, non ci chiedo neanche se mi pagano oro, perché ormai è una bandiera come Gianetti della squadra nerazzurra. Invece si parla di Russo e Schneider, che probabilmente potrebbero fare valigie. Schneider, perché come sapete, da quando entriamo igno, insomma, non è la prima volta che mette in allarme la dirigenza nerazzurra su una sua probabile cessione. Si parla di una valutazione di 30 milioni di euro, quindi o 30 milioni danno per Snyder, altrimenti non si muove da Milano, mentre Russo c'è il discorso del rinnovo, lui chiede un biennale, Inter punta a un rinnovo annuale, quindi è la squadra che sembra essere sulle sue tracce, cioè Chelsea, di Vias Boas, il nuovo allenatore preso da Abramovic a suon di milioni, 15 milioni i soldi pagati per prendere Vias Boas, e quindi si parla appunto di sessioni appunto di Snyder, di Russo. Si parla anche di Eto'o, davvero abbastanza difficile, anche se parli di un'offerta di master per Eto'o di circa 40 milioni con un contratto, pensate voi, da 10 milioni l'anno pronti a garantire, quindi veramente cifre astronomiche. Vediamo se sicuramente qualche cessione giusta, penso Moratti a fare, perché altrimenti non penso riuscire a prendere i vari giocatori, i vari obiettivi che ha in mente. Si è parlato anche di Poi a centrocampo, di Asamoah per centrocampo, mediano dell'Udinese, poi invece siamo vista da Sampdoria. Si è parlato anche di Sanchez, che però ormai sembra essere un passo da Barcellona. Si è parlato anche di Avarice, trequartista De Vez, Sarsfield Argentina, che sembra essere il nuovo Aston Assente. Molti hanno parlato di Tuan Zidane in Patria. Insomma, vari obiettivi, però penso che insomma qualche cessione giusta bisogna tenere in conto, da tifoso interista, fa cui ancora di Maicon, che come sapete dall'anno scorso ha lungo inseguito da Real Madrid. Un acquisto Inter ha fatto, quello di Jonathan, esterno dell'Atletico Paranaense, tutti hanno paragonato a nuovo Maicon, vediamo se sarà così. E poi anche Cadiora, un giovane interessante che per fortuna per una volta Inter non ha mandato in prestito da qualche squadra, perché immane a Inter Gasperini Kenenui, è un difensore di 20 anni di grandi prospettive, di qualità, ha avuto anche un'esperienza in Olanda, quindi vediamo se riuscirà a sfondare. Una domanda che ti faccio a voi, appassionato di pallone?
Prego.
Appassionato di pallone?
Certo, molto appassionato, come tanti italiani che seguono costantemente e incessantemente il calcio.
Ma ti riguarda squadra
oppure no? Diciamo che sono un appassionato di calcio, prevalentemente di buon calcio.
La squadra che sta simpatica? Per Marco da Maia, dai.
Guarda Nicola, a me piacciono le squadre che giocano a calcio, infatti sono e sarò sempre appassionato del calcio italiano, però guardo anche con un grande interesse il calcio inglese, nonché spagnolo, nei confronti dei quali credo che il calcio italiano debba prendere qualche spunto.
Si è indovinato.
Sicuramente
puoi imparare, bravo, hai indovinato.
Guarda, si nota anche questa differenza di livello, che ormai è un po' all'occhio di tutti, soprattutto quando si va a vedere l'andamento delle coppe, e si nota chiaramente la differenza di gioco delle squadre italiane e delle squadre estere. Infatti, a parte il successo di Mourinho con l'Inter, vincitrice della Coppa Campioni, esatto, le nostre squadre italiane soffrono abbastanza le coppie da diversi anni. Non credo che sia un problema di arbitraggio, come qualcuno tende a sottolineare. In Italia l'arbitraggio è in un certo modo.
Tu poi sei arbitro, no? Giusto?
No. Io guarda, sono amico di arbitri, sicuramente.
Ah, beh,
li ascolto molto volentieri, anche la controparte. Credo che sia un ruolo molto molto difficile, tant'è che anche l'Associazione Italiana Arbitri si sta attrezzando per adattarsi sempre di più al calcio moderno, che è sempre più veloce e sempre più esigente, tant'è che tendenzialmente gli arbitri scelti per la massima categoria sono sempre più giovani. Forse in un certo senso un po' di scapito dell'esperienza. Una volta si arrivava in Serie A a una certa età, ora si può arrivare e si arriva in Serie A molto più giovani di circa 10-15 anni fa.
Okay.
Però il calcio in questo momento richiede delle energie più fisiche, chiaramente diverse, ma anche un entusiasmo che si vede anche come esigenza principale anche per ricoprire il ruolo importante nelle società di calcio. C'è questa, si nota questa tendenza di chiamare allenatori che hanno molto giovani, che hanno sicuramente meno esperienza in Serie A e sicuramente anche nel campo europeo, ma probabilmente si punta molto a questo entusiasmo che poi è catalizzante per il gruppo.
Infatti, pregando proprio a quello che stai dicendo tu, parlando dei vari allenatori che si stanno passando in Serie A, oltre, come ho detto, a Gasperini, un nuovo allenatore dell'Inter, Catania ha appunto deciso di puntare su Montella, che come sapete viene dagli Esordienti, ma fino all'anno scorso ha allenato gli Esordienti della Roma, ha avuto esperienza appunto sulla panchina romanista, una esperienza non molto esaltante, insomma non ottima, insomma assolutamente da, come si dice, prende e buttare via, però Catania di Romano che deciderà una nuova possibilità e appunto di allenare una piazza sicuramente ambiziosa e sicuramente non facile, molto calda come possiamo immaginare, come per esempio anche il Palermo che ha ingaggiato poi, come sapete, Stefano Pioi, che è stato allenatore di Chievo fino all'anno scorso, un altro allenatore molto giovane, un altro allenatore come Montella che ama far giocare bene e ama il beccaccio, fa giocare bene le proprie squadre, quindi una tendenza in Italia dal prossimo anno che appunto non riguarda solamente piccole squadre ma anche grandi, perché oltre a Catania, oltre a Palermo c'è anche a Juventus, che ha deciso di puntare su Conte, un allenatore che ha bruciato i tappi nel poco tempo, viene dalla promozione con i Bari, viene dalla promozione con il Siena, quindi un allenatore che in Serie B soprattutto ha avuto veramente un ottimo impatto, adesso dovrà affrontare un campionato totalmente diverso, molto più difficile, insomma allenare a vecchia signora non è facile, però sicuramente lui con un passato di Juventus importante, essendo stato il capitano, ha penso il cartellino per poter fare bene. Juventus, a proposito di mercato e di giocatori, ho parlato di allenatore, che è sulle tracce del Kun Aguero, come sapete nipote, insomma parente comunque di Maradona, di Diego Armando Maradona, giocatore che va pesando un po' 40 milioni di euro, cioè l'Atletico Madrid vuole per questo giocatore dai 30 fino ai 40 milioni di euro. Iesa ha sparsa voce che oltre a Juventus ci sono altre squadre, non solo inglesi, o la solita Manchester City che è dappertutto, se ma prende saccheggiare tutti gli altri campionati. C'è anche la manita sulla traccia di questo giocatore, fino a qualche giorno fa sembrava ormai promesso sposo di Mourinho, adesso sembra che Juventus abbia la possibilità, pagando in contanti e con qualche contropartita tecnica, di poter prendere questo giocatore che in Spagna ha fatto bene, non è sposo ancora del tutto nonostante abbia qualità, anche perché molto sono per un giocatore che ha un'età che ha appena 20 anni, quindi insomma da tutti i futuri davanti a sé, ha fatto molto bene in Spagna, però ancora tutte le sue potenzialità non le ha fatte vedere. Sicuramente se arrivasse in Italia arriverebbe in un campionato non facile, dove come sapete insomma i difensori non vanno molto in sottile, o perdono la palla o perdono le gambe, quindi insomma ci vuole un po' prima di poter sparire tutto, però è un giocatore che ha età dalla sua parte e hai qualità anche tecniche sicuramente per fare bene, quindi penso che appunto è insieme con è su questo giocatore. Oltre a Aguero, l'altro obiettivo della Juventus e anche di centrocampista della Madrid, che sembra essere in uscita dalla squadra spagnola. Madrid, come sapete, ha comprato Sain, mediano di Borussia Dortmund, e poi a Sabiones al centrocampo, quindi per dire le porte sembrano chiuse. Da ricordare, ragazzi, perché mi stavo scordando, adesso vediamo un attimo un attimo la gazzetta, che due acquisti però abbiamo già fatti, e mi stavo scordando, e chiedo scusa a tutti i juventini che mi stanno ascoltando e mi sono scordato di queste cose, che è Pirlo, c'è una bista del Milan in scadenza di contatto, quindi acquisto a parametro zero, però è un giocatore che nonostante età, 32 anni, ha sicuramente ancora può dare ancora molto, come stesso lui ha detto, ha da sua parte ancora 3 anni ad alto livello che può assicurare. E poi anche Ick Stein, terzino del Lazio, comprato, la cui ufficialità è avvenuta pochi giorni fa, esattamente mi pare 2 giorni fa, terzino molto interessante, a lunghi seguito dalla vecchia signora, che però Lazio ha fatto vedere molte qualità e viene ripartito da un campionato sicuramente di spessore. Dicevo, fagliati obiettivi di avere sotto Aguero, c'è anche Vucinic, attaccante della Roma, che sembra essere a un passo d'addio. Sabatini, la nuova proprietà della Roma, che come sapete sono gli americani di Benedetto non vorrebbero cedere, però i giocatori sono mai orientati a voler andare via dalla capitale. E poi c'è una pista di Udinese, e qui sapete che trattare con il Pozzo non è assolutamente facile, perché Sanchez sono pronti, hanno venduto si può dire a Barcellona 40 milioni di euro, addirittura hanno sparato una cifra di 50 milioni, quindi insomma chi prende dal Pozzo deve pagare. È caro, e appunto anche per IE vanno sui 30 milioni di euro. La Juventus, appunto, è sulle tracce. Non è una pista sicuramente interessante. Nazionale svizzero che viene anche lui da una grandissima stagione come tutta Udinese. Però su questo giocatore c'è anche il Napoli che sembra avere un vantaggio perché sembra aver già trovato accordo con il procuratore della terza. Vediamo alla fine chi avrà ragione, se la Juventus o la Lazio o il Napoli. Sapete, a proposito di allenatori, tanto per il termine di allenatori giovani, dicevo appunto il primo Pioli, Iecce punta su Di Francesco, altro allenatore che ha bruciato le tappe, che viene dall'esperienza nella Roma con Zeman, insomma, di tanti anni fa. Allenatore che è un mister che quest'anno ha allenato a Pescara, direte anche poi molto bene, non è arrivato ai playoff, però ha conquistato una salvezza molto tranquilla, possiamo anche vedere un ottimo calcio. Iecce che in una situazione societaria un po' difficile, con il seminario che hanno è assato qualche tempo fa, la proprietà ha deciso di affidarsi a questo giovane allenatore che sicuramente ha le motivazioni e la voglia per poter fare bene. Forse non ha l'esperienza giusta, però sicuramente come tanti allenatori per passare in Serie A hanno la sfrontatezza e il coraggio di osare. Quindi aspettiamoci non un campionato dove le grandi avranno vita facile, perché penso che le piccole daranno molto filo da torcere, facciano anche vedere un buon calcio. Per quanto riguarda le altre panchine, il Genoa ha preso il Cesena, scusate, mi sbagliavo, ha preso Giampaolo, che viene da un anno sabbatico fermo, ma viene da una precedente esperienza a Siena ottima, facciamo neanche anche lui veramente un calcio niente male. L'Atalanta ha confermato 41, artefice della promozione in Serie A. Il Bologna ha preso Bissoli, che viene da una stagione ottima col Foligno di qualche tempo fa, sfiorando addirittura Serie B. Viene una stagione a Cagliari non molto buona, però è un allenatore che ha molta tempa, molta grinta, quindi sicuramente ha la possibilità di potersi scattare. Il Cagliari ha confermato Donadoni dopo una stagione più che positiva. Il Catania, come detto, ha preso Montella. Il Chievo, un ritorno di Chievo, perché nella sua panchina Scaligia ritorna Di Caio dopo la brutta avventura, brutta esperienza a prendersi qua a Sampdoria, ha la possibilità di riscattarsi in una piazza che lui conosce molto bene. La Fiorentina ha confermato Mihajlovic, nonostante a lungo sia parlato di un Mihajlovic sulla panchina dell'Inter, quindi come prossimo allenatore nella giuro. Il Genova, come da tempo si sussurrava, ha preso Maresani per quanto riguarda la panchina. La Lazio ha confermato Reja dopo l'ottima stagione fatta. Il Milan ci mancherebbe, ha confermato Allegri, che sarebbe stato scandaloso il contrario. Il Napoli ha confermato Mazzarri, un lungo a Tiramora, sembra dovesse andare a Juventus, invece poi è rimasto sulla macchina a parte europea. Il Novara, ecco, una cosa importante da dire è che non vi ho detto prima, che oltre a Siena e Atalanta, la prossima Serie A potrà andare anche su Novara, che ha vinto spareggio con il Padova, e quindi la prossima Serie A, oltre ad avere Siena e Atalanta due ritorni, avrà una debuttante, il Novara, che dopo 88 anni, se non mi sbaglio, dopo tantissimo tempo, ritorna in Serie A. Quindi ben arrivato, benvenuto a Novara in questo nuovo campionato. Ha confermato da sé, e anche qui insomma sarebbe stato scandaloso il contrario, perché viene da questa ottima stagione. Il Parma ha confermato Colomba. A Roma, ecco un'altra novità: Roma ha deciso di puntare su Luis Enrique, un allenatore giovane, viene dalla Serie B spagnola, comunque da Barcellona B, è nato fino all'anno scorso in Barcellona B, la primavera, il Barcellona B appunto in Spagna. Un attore di cui si dice bene, tutti hanno parlato di tua al nuovo Guardiola, tutti hanno detto che hai potenzialità per la carriera di Guardiola ricca di successi. Vediamo un po' se avranno visto giusto. Sicuramente viene un campionato non facile, perché è un conto con lo spagnolo, le difese, insomma, ragazzi, avete visto, penso anche in televisione, sono tutto meno che difese mediche. È un conto giocare in Italia dove, insomma, la tattica e dove la difesa hanno un certo peso. Però, insomma, la natura si tenga bene, sia molto deciso, ama anche lui giocare bene, un calcio molto offensivo. Tutti l'hanno pagato, ripeto, a nuovo Guardiola, vediamo se avranno ragione. Il Siena ha perso Sannino, novità, altro allenatore che viene da una stagione strepitosa con il Varese, portato addirittura fino ai finali playoff. Il Varese che ha fatto vedere anche lui un ottimo calcio, un ottimo sistema di gioco, e Sannino, che molti hanno parlato a Geman, al nuovo Geman, ha possibilità con il Siena di mostrare le proprie qualità. E poi Udinese ha confermato Guidoin, ma quello ha scontato dopo la grandissima stagione che Guidoin ha fatto. Alcune notizie di mercato a volo, poi sfogliamo i giornali, vediamo le altre notizie, per poi l'ultima parte dedicarci alle cose, ai fatti di casa nostra, parlando anche del Gubbio, quel cambio in panchina. Allora, intanto Lazio ha facilitato Marchetti e Concou, che viene da Genova, vicino a Canà. Il Parma è sulle tracce di Focca, che come sapete viene dalla stagione con la Lazio. Il Bologna è sulle tracce di Sorensen, difensore della Juventus, che ha fatto un'ottima stagione, bisogna dirlo. Destro, attaccante del Genoa, squadra Inter, di cui si parla da anni, di un gran bene, va a Siena. E Temari, se non vi state bessa, va a Chievo, anche lui molto giovane, 24 anni. Sissoko, Juno, va a Udine, quindi la possibilità da parte di questo giocatore di farsi rossa, di mostrare le proprie qualità. Poi l'atletismo mi pare di no, è cosa importante, ve l'ho detto. Per quanto riguarda invece il calcio extra, volo sempre notizie di mercato, il Manchester City è scatenato perché è in arrivo Savic, che è del Partizan Belgrado, e Nassi, centrocampista, trequartista dell'Arsenal, è lungo inseguito da Inter, da Milan, da tante squadre, anche in Spagna, però sembra il Manchester City essere a un passo da acquistare questo importante trequartista. Per quanto riguarda sempre altre squadre, Giggs, esterno del Manchester, giocatore favoloso, veramente giocatore meraviglioso, che ha veramente incantato le patrie non solo dell'Old Trafford, ma penso di tutti gli altri stati dove è andato a giocare, pensa ai tiro, anche perché parliamo di un giocatore che ha sui 37 anni, sarebbe un peccato, che parliamo veramente di un campione sotto i punti di vista. Mentre Finger, se non vista del Werder Bremen, che penso molti milanisti se lo ricordano perché hanno affrontato anche in Coppa UEFA, ritorna in Ecan, esattamente a Toronto, dove Arena Rex, non solo di Inter ma anche di Lazio, hanno vinto, quindi una decisione un po' particolare, però insomma da sottolineare. Passiamo al mercato, atti da ancora curioso, ragazzi, che leggevo oggi sulla gazzetta, che vi sono in giro tra virgolette per Italia più di 30 svincolati a costo zero, fai quai e ne ricordo due, anzi te ne ricordiamo, Santana, Iveani, Suazo, che non ha avuto una gran fortuna né a Inter né a Genoa né in Spagna, e Gottaglie, che fino all'anno scorso ha giocato in Milan. Quindi insomma, per qualche squadra che volesse prendere giocatori esperti non pagando niente, insomma, ci sono più di 30 occasioni, quindi insomma fino al 30 agosto c'è la possibilità di farlo, e anzi per tutti i campionati, quindi però più di 30 giocatori a costo zero, insomma, pronti a buttarsi in nuove avventure. E poi una cosa, una leggera curiosa, che ricorda un po' quel discorso che facevamo prima, che è la testimonianza di come in Italia purtroppo noi, i nostri talenti, non riusciamo veramente a tenerci, sembriamo avere una specie di malattia, cioè abbiamo tutti i costi di andare all'estero. Il Manchester United ha portato via da Italia, dalla Fiorentina, il Baby Goini, un portiere di appena 16 anni, qui si giunga bene. Ve la sottolineo questa notizia perché vi fa capire come in Italia purtroppo, se all'estero, come Barcellona dimostra, tanto per fare un esempio, dà fiducia a giocatori di anche 18 anni, Thiago Alcantara è l'ultimo esempio, che però hanno qualità incredibili, Messi è un esempio, Savio è un esempio, Iniesta è un esempio e tanti altri, in Italia si tende a cedere i giovani promettenti. È purtroppo una malattia che abbiamo da tempo, di cui noi siamo veramente a liberarci. Allora, sfogliando i giornali, poi facciamo 2 minuti di pausa perché comincio ad avere bisogno della pausa. Due cose, una cosa per quanto riguarda Roma, dicevo, per quanto riguarda la Roma di Luis Enrique, nuovo allenatore, Sabatini sembra essere un passo, quindi a Roma sembra essere un passo da portiere olandese de Ajax, Stekelenburg, spero di aver detto bene perché non sono tanto bravo con i nomi stranieri, portiere però molto interessante, giovane, che ha fatto anche un'ottima Coppa Campioni. Boccato lo spagnolo Ange de Sporting Lyon, e c'è duello con Manchester City per chi sì, Tecino de Arsenal, che però sembra essere più vicino da parte inglese che in Italia. E poi è stato preso anche Nego, un altro giocatore, e mentre Ise, il tecino da capelli biondi, da chioma bionda e da tiro poderoso, ha chiesto di esserci voluto, e sicuramente appunto per questa acquisizione che ha fatto a Roma molto probabilmente verrà vea Cirudo. Si parla di un ritorno in Inghilterra esattamente appunto a Liverpool, da qui a Roma, a comprare questo giocatore. Altra fissa a volo, ah, ma questo in realtà era lo scudetto 2006, perché Parci ha finito, come sapete, lo scandalo di Cacciopoli, che ormai va avanti da, insomma, il quindagine va avanti da una vita, però la reazione di Palazzi è stata terminata, è pronta. Il 18 di questo mese, di luglio, il Consiglio, quindi a FGC, si dovrebbe esprimere sulla revoca chiesta da Juventus per quanto riguarda lo scudetto. Da interista spero che non venga revocato, da tifoso interista, però da sportivo, insomma, da amante del pallone, se fosse stato immolato, quel scudetto non l'avrei preso. Quindi spero che a FGC tolga quello scudetto, non dia nessuno, rimanga da una parte senza non dare nessuna squadra né a Juventus né a Inter, perché penso che sia la cosa più giusta. Comunque, 18 luglio sapremo adesso una parte del FGC su questo scudetto, dopo appunto la reazione, dopo la chiusura delle indagini da parte del procuratore Palazzi. Allora, altre cose a volo, dicevo dell'Inter e tutto quanto, non avevo altre notizie da dirvi, no. Ah, no, Giuseppe Rossi vi ho detto, quindi possiamo andare avanti. Una cosa importante mi ho detto per la squadra di Napoli, che intanto ha perso Rosati, il portiere dell'Atalanta, ha versato 3 milioni e mezzo. Pensa anche a Kupot-Zegay, perché come sapete c'è un'alternativa a Cavani, perché il prossimo anno Napoli si è impegnato in Coppa Campioni, quindi c'è bisogno di trovare un'alternativa a Cavani, e c'è Trezeguet, che su Juventus fino all'anno scorso, Ecus in Spagna, pronto a insomma interessato a ritornare in Italia, e Napoli si è messo sulle tracce. E poi, come sapete, a Tenerife scoppiato 2 giorni fa, dopo un'intervista fatta dallo giocatore slovacco a un giornale del proprio paese, dove diceva che gli sarebbe piaciuto arrivare a andare a Milan. C'è stata la risposta di De Laurentiis, che ha detto: o mi date 40 milioni altrimenti niente. Oggi Napoli ha detto che ha dichiarato il giocatore incedibile. Galliani ha detto che me non è sulle tracce, appunto, sulle sue tracce. Vediamo come andrà a finire. Sicuramente, se vogliono prendermi, sì che non possono, e non devono essere parte una valutazione di 30-40 milioni. Quindi, meno assolutamente non si tratta. Conoscendo come il mercato, ragazzi, conoscendo come gli ultimi anni in Milan, Ibrahimovic è un esempio, insomma, con il giocatore acquistato negli ultimi giorni di mercato. Prepariamoci, perché probabilmente verso la fine di agosto ci sarà qualche novità. Non penso che sia così sicuro di rimanere a Milan. A Napoli, il giocatore piace a Milan, lui vuole andare a Milan, e quindi insomma il mercato è strano e pazzo, quindi prepariamoci a qualche colpo di scena. Allora, per quanto riguarda il campionato italiano, a Serie A abbiamo detto tutto quanto. Poi parliamo anche, poi, dopo la pubblicità, adesso andiamo un attimo in pausa, dello scandalo commesse. Qui ti chiedo, lo scandalo scommesse, no? I giocatori che scommettono e tutto quanto. Non dico da sportivo, però da italiano, no? Anche perché l'Italia non è nuova a questi scandali, Cacciopoli e tanti altri, no? Che provi? Schifo, tra virgolette. E abbia, perché comunque hai visto che sono stati coinvolti anche giocatori come Signori, ex giocatori come Bettarini, insomma si è parlato di una vera e propria organizzazione. Poi adesso le cose sono un po' sgonfiate, perché molti sono usciti, come Carson in Italia, molti sono usciti insomma, hanno ottenuto gli arresti domiciliari, insomma alcune posizioni si stanno sgonfiando, quindi è uno scandalo che sta piano piano semando. Però da italiano che sentimento provi? E abbia o schifezza, tra virgolette?
Ma da italiano sono un po' curioso, perché un po' lo sport italiano in generale è caratterizzato da momenti un po' critici. Il calcio, Calciopoli, dal Calciopoli in poi ad oggi le scommesse, eventuali partite truccate in Serie A, Serie B e Lega Pro sono in attesa di verifica e di soddisfare la curiosità di tanti sportivi, ma non solo il calcio, purtroppo anche tanti altri sport sono inquinati da irregolarità più o meno gravi. Ad esempio, il basket purtroppo sta avendo dei problemi in ambito arbitrale, il ciclismo sono anni che se ne parla intensamente e sembra che apparentemente non si riesca a trovare una soluzione per pulirlo in senso lato, ma anche in senso pratico da quello che è il doping, che sembra appunto caratterizzare un po' tutti quanti gli sport, in particolare questo splendido sport che è il ciclismo. C'è questo aspetto, diciamo, più triste che secondo me attanaglia un po' il cuore sportivo di tutti gli italiani, sia che siano italiani appassionati di calcio che di altri sport. E dall'altra parte c'è una triste realtà anche economica, dove molte società sembrano che non possano,
Bravo.
non riescano. Non abbiano le carte in regola per iscriversi ai campionati. Non lo so qual è il punto chiave per capire qualcosa di questo sport.
Colgo e appare a Bazzo, tu appare a Bazzo, parlando proprio quando ho parlato di società che hanno difficoltà, perché diciamo adesso sì, poi dopo andiamo avanti, dopo la pausa. Ci sono alcune società che quest'anno rischiano appunto di non iscriversi ai prossimi campionati, fra cui si parla di Lucchese, si parla di Lucchese di Salernitana, che come ha fatto, che poi qualche domenica fa ha fatto la finale playoff con il Verona per tornare in Serie B. Si parla anche di Ascoli in Serie B, nella serie cadetta sembra che ci siano, manchino dei soldi. Quindi Ascoli Salernitana, come vi ho detto anche appunto Lucchese, San Giovannese che ha fatto la Serie D fino all'anno scorso è scomparsa perché deve ripartire direttamente proprio per il fatto che non mancano i fondi, non ha i soldi per poter andare avanti, quindi proprio a proposito di società che stanno in difficoltà o che stanno scomparendo. Di Cosenza stesso, squadra da un passato glorioso e squadra da un tifo caldo, da un tifo passionale, è in grossa difficoltà con quasi nessun imprenditore che sembra essere pronto a rilevare quote. Igea, squadra siciliana che insomma dove il calcio riveste un'importanza anche sociale per la situazione ambientale di cui, insomma, che c'era in quella zona, non si è potuto iscrivere al prossimo campionato, quindi veramente tante società. Ripeto, serie di prima divisione, serie di Serie B, ho fatto esempio di Ascoli, ma c'è anche la Triestina che sta proprio vissuto una crisi, il Piacenza che anche essa qualche giorno fa ha vissuto una crisi proprio di questo, quanto riguarda la difficoltà di iscriversi al prossimo campionato. Insomma, molte squadre che appunto rischiano di o di non iscriversi o di iscriversi, ma partendo da una situazione o con punti di penalizzazione, con una situazione veramente difficile, per non parlare del Foligno che poi per fortuna ce l'ha fatta perché ha trovato i fondi per iscriversi al prossimo momento di prima divisione, quindi finalmente nella prossima C1 vedremo anche il Foligno, quindi pericolo scampato, però anche in Umbia ci sono squadre, per esempio del Foligno perché è quello più garante, piccole e non, che rischiano, hanno difficoltà che a trovare i fondi, quindi come sei tu stare un È un problema che riguarda molte società, purtroppo di tutta Italia, cioè dalla Serie A fino a eccellenza dilettanti. Ed è un problema che all'estero c'è, però viene di più forse nascosto perché all'estero c'è una diversa politica, anche con quanto riguarda i diritti, insomma, si amministra il calcio in maniera diversa e quindi molte società hanno più introiti, più proventi, quindi come vediamo anche nel mercato. Riescono aspetta noi avere un passo in più, però sicuramente ecco, non è a livello societario generale, mi riferisco ragazzi, società purtroppo non è un momento facile per l'Italia perché molte squadre rischiano di scomparire o di partire con un handicap, quindi proprio a testimonianza di quello che dicevi tu prima, insomma.
Ma io credo che il tifoso italiano abbia bisogno di qualche certezza, perché mi verrebbe da dire che non si può più nemmeno credere a una partita di calcio, per quanto
No.
poi possa essere un gioco. Già il livello qualitativo del calcio italiano si è abbassato notevolmente rispetto agli anni passati. In più sorgono questi problemi che fanno ancora più rabbia a chi è appassionato, ma anche a chi non è particolarmente appassionato, che magari può vedere un incontro calcistico, un incontro di basket, qualsiasi altro evento sportivo in un momento di aggregazione sociale. E credo e mi auguro che in Italia si incominci a dare qualche certezza in più, chiaramente non solo nello sport, ma anche in altre cose più importanti, ma anche nello sport di cui abbiamo un po' bisogno tutti quanti.
Pienamente d'accordo. Allora, prima di andare in pausa, tu sei d'accordo? Devi salutare due persone. Una è Minimina, che ci ascolta, e poi la nostra amicissima Tottola, che noi chiamiamo Ciottola,
Mi dica la giotola.
noi chiamiamo Ciottola, però si chiama Tottola, nome cano. Poi il nome vero è Iania, perché sennò sembra che noi non abbiamo un nome non mai, ma abbiamo solamente nomi strani. Poi abbiamo anche nomi non
Esatto,
mai, quindi
ci auguriamo che ci
siamo,
ascolta,
sì, siamo gente
non
non
ci
mai,
prenda
siamo, appunto,
proprio
no, si prendono per
né troppo
matti.
seriamente né
Una via
troppo.
di mezzo.
Sì.
Allora, ciao, ti salutiamo, Minimia, ci salutiamo, poi saluto anche altre persone, adesso lo dico subito. Vediamo un po' chi c'è, Inia. No, saluto anche Silvia e Tania, che due ragazzi conosco e mi stanno, penso, ascoltando. Non c'è tanta gente in Inia, quindi mi raccomando, ragazzi, ancora avete tempo fino alle 11. Mi raccomando, andate su www.radiofonica.com e collegatevi ancora che quando adesso che siete in tempo. Allora, ragazzi, un po' di pubblicità, anche perché noi così sì, assughiamo un po' adesso due perché stiamo gondando, io soprattutto sto gondando.
Quindi ritorniamo tra quanti
Tra
minuti?
un'oretta, no scherzo, tra qualche minuto adesso un po' di musica, lo so che non vi piacerà, però non, la colpa non è mia perché non
No,
c'entro niente.
piacerà, piacerà.
Ecco, quindi un po' di musica, un po' di riposo, ci ricarichiamo e poi ci vediamo fra pochissimo, sempre in diretta con Arriva lo Spot. A fra pochissimo.
Ma tra poco.
I showed her, yeah.
Eccoci qua, finita la pubblicità, siamo ritornati, quindi io uè, però stavolta non dico del tutto, dico a metà, così chi mi ascolta non mi capisce bene. Allora, parlando abbiamo parlato di Serie A, di mercato, di prossimi allenatori, quindi anche un po' di mercato, adesso andiamo su altri argomenti, poi parliamo anche del Foligno, del Gubbio e del Perugia. Una cosa curiosa, anche qui trovata sui giornali, legata agli abiti, perché come cambiano gli allenatori, cambiano i giocatori, cambiano le squadre, cambia anche la gli abiti, quindi che anche se è una squadra appunto abitaggio. Moganti che insomma ha fatto, si è completato in pieno il percorso. Due arrivi da Rab che sono Dovei, l'abito Dovei e l'abito Guida, che hanno avuto esperienza in B, che adesso appunto possono debuttare in, diciamo, Serie A. Escluso anche Pierpaoli, infatti Sonicchi ha affermato serve un cambiamento. Sarà tutto un cambio continuo, penso che sia giusto dare abiti giovani la possibilità di provare, di farsi ossa anche in altri più difficili, appunto come la Serie A. Sicuramente continua a dire, gli abitaggi non è uno dei mestieri più facili, gli abiti possono sbagliare perché tutti sbagliano, forse qualche volta dovrebbero essere aiutati un po' di più, e spesso si è parlato di tecnologia in campo, come la Moviola in campo, i due sensori per il discorso del pallone super linea, il discorso di quattro abiti, insomma due lungo accanto alle due porte. La domanda che ti faccio a volo, no? Se mi vuoi un po' rispondere, sei d'accordo o no a tecnologia in campo, cioè a qualcosa che aiuti etnicamente, quindi gli abiti, oppure è meglio, come molti dicono, lasciare abitaggio così com'è, perché alla fine è bello anche quando un abito sbaglia e è una partita più emozionante, certo, emozionati fino a un certo punto, poi alcuni si arrabbiano, però sta nel gioco del calcio, no? Sbagliare nel gioco dei palloni, quindi anche abito un po' sbagliare, oppure dici no, aiutami con qualcosa come tecnologia.
Guarda, ti posso rispondere in due modi. Ti parto lontano, guarda, hai presente il rugby?
Sì.
Non c'entra niente chiaramente con il calcio, ma è uno sport che io reputo molto, molto bello e affascinante, nonostante ci sia molto più contatto del calcio. Giusto per trovare un parallelismo e uno spunto di riflessione, nel rugby l'arbitro non è considerato come nel calcio, c'è un rapporto diverso, più tranquillo. Nel calcio italiano questo rapporto con l'arbitro è sempre abbastanza conflittuale. Non lo so dove sia la verità, il punto di equilibrio. Credo che comunque il calcio italiano abbia bisogno di tranquillità, e qualche volta l'arbitro è preso un pochino a pretesto per soddisfare le proprie insoddisfazioni calcistiche. Non voglio assolutamente prendere né le parti degli arbitri né le parti delle società, dei calciatori. So perfettamente, come sappiamo tutti, che un arbitro di calcio è un atleta ed è sottoposto a un giudizio come tutti gli atleti, dovendo decidere di altre persone. Chiaramente il giudizio dell'arbitro deve anche passare sotto l'occhio delle telecamere in maniera molto più critica. Credo che un pochino di tranquillità possa servire.
Okay.
Molto. La tecnologia, guarda, io amo il calcio, un po' il calcio romantico, nel senso vecchia maniera, dove si sa che si può sbagliare tutti, allenatori, calciatori e arbitri, per cui tanta tecnologia di più non sarei d'accordo. Sarei d'accordo sul gol non gol, perché è molto molto difficile vedere il gol non gol. Ti spiego, l'arbitro ha una prospettiva, il gol non gol capita in una frazione di secondo,
sì.
Il pallone colpisce la traversa in maniera molto, molto veloce, cade in terra molto veloce e torna fuori nel terreno di gioco velocemente. L'arbitro non ha la prospettiva giusta quasi sempre di vedere la dinamica del gol o del non gol. L'assistente deve osservare, analizzare lo svolgimento del gioco, quindi valutare il fuorigioco e eventuali falli all'interno dell'area di rigore. Quindi ci vuole anche un po' di fortuna da parte dell'assistente per capire l'attimo da cogliere per vedere dove cade il pallone. In quel caso sarei magari anche favorevole. Per il resto lascio la parola agli esperti, diciamo.
Okay. Allora, voi prima di due cose avete sempre guardato gli abiti da dire, voi prima di andare avanti. Allora, intanto Rossetti saluta e va in Russia, quindi esperienza a freddo tra virgolette, perché va in Russia, lui dovrà fare il disegnatore per il calcio russo. Complimenti, penso sia una bella notizia, perché fa capire come, nonostante tante polemiche, tanti problemi, tutto quanto, il calcio italiano e gli abiti italiani rimangono i migliori. Quindi questo è a testimonianza di come adesso ancora gli abiti nostri sono guardati con un certo rispetto, in senso positivo, cioè ammirazione. Quindi non è mai di problemi, di polemiche, di scandali che ogni anno travolge il campionato italiano, qualche notizia buona però è qualcosa di cui andare felice abbiamo, per fortuna. Quindi Rossetti va in Russia, il disegnatore di abiti dovrebbe essere Farina, perché come sapevate Rossetti era il disegnatore per quanto riguarda la Serie B, mentre Messina di Gerara a Cannes però, quindi si recupera per quanto riguarda il settore della prima divisione. Allora, partendo dagli abiti, passiamo, scusate il piccio di parole, a due notizie più giudiziari che sportiva. La prima, del scandalo scommesse, parlavo prima, e una cosa a voi che da dire, che la indagine continua, al comune vi saranno altre audizioni, saranno sentiti Fagliati, Campevrei e il presidente del Chievo, perché anche Chievo si è messo coinvolto in questa faccenda. Come sapete, Piani e Eodiani, due dei soggetti maggiormente coinvolti in questa, insieme a Signori, in questa vicenda, hanno ottenuto gli arresti domiciliari, quindi sono usciti da casa, però l'inchiesta va avanti e si spera che entro agosto si possano arrivare a delle conclusioni. Per quanto riguarda una notizia curiosa, che più di più giudiziaria, sportiva giudiziaria, che coinvolge un nostro atleta e un campione del mondo, anche scampione del mondo, Fabio Cannavaro, che oggi è difensore dell'AI, una squadra araba, per dire Emirati, spero di aver detto bene, è stato sequestrato il suo locale per un'operazione anti-riciclaggio che si è tenuta a Napoli da parte delle forze dell'ordine. Fabio Cannavaro era socio del ristorante, però lui si dichiara estraneo ai fatti. Era da riguardare perché coinvolge, come purtroppo, ripeto, scandalo scommesso ha dimostrato, per l'ennesima volta un nostro atleta e un rappresentante del calcio italiano. Allora, da queste notizie, passiamo a voi. Intanto a parlare di una cosa importante, che iniziate oggi, le partite per quanto riguarda il primo turno di Europa League, gli scontri, i match del primo turno di Europa League. Farate da ricordare la vittoria del Fulham, che ha dilagato, soprattutto mi pare 3-0, il modesto Univer, che è una formazione degli Isole Faroe, quindi insomma un risultato che fa rende tranquilla la squadra inglese per il turno. Che poi dopo 26 anni, oltre a River Plate, scusate, vi ho detto bene, mai, come sapete in Argentina è retrocesso dopo, mi pare, dopo anche 20 anni, cosa già, River Plate è tornato in seconda divisione, è retrocesso dopo 26 anni anche Gimnasia, un'altra squadra argentina, che quindi andrà a fare compagnia alla squadra appunto della Bombonera, dove, cosa avete curiosa per quanto riguarda il resto. Poi un Nardinho si è scatenato, è tornato a essere un Nardinho che tutti conoscevano in Spagna, perché come sapete oggi gioca in Brasile nel Corinthians, è tornato a fare le magie, anzi nel Flamengo, scusate il gioco, mi sono sbagliato, ha segnato 5 reti in 7 giornate, quindi si è scatenato e si è svegliato all'improvviso. E poi per quanto va sempre a essere il nostro, diciamo, il calcio in generale, per poi passare a Serie A, Perugia, a Forino, a Gubbio e all'ultima di Sport Vai. Allora, per quanto la Serie B, la Sampdoria ha ufficializzato Azzurri come nuovo allenatore, una voce già circolava da tempo, la Sampdoria che dovrebbe rimanere Palombo, mentre come sapete alcuni giocatori devono andare via, ma Palombo, il capitano, il simbolo di questa squadra, dovrebbe rimanere. Il Padova ha ufficializzato acquisto di Marcolini, centrocampista del Chievo, che viene appunto da un'ottima storia anche lui fatta a Chievo, Morena che è Subiaghi, terzino molto interessante da prima dell'Inter, mentre Aman, il portiere del Gubbio, il super portiere del Gubbio, che quest'anno ha fatto un campionato come tutta squadra semplicemente meraviglioso, è andato insieme con il Torrente, insieme con il mister Torrente a Bari. Insieme a lui si è andato anche Galano, quindi il Bari ha fatto un po' man bassa, diciamo, la rete dei Gubbi, perché oltre a prendere l'allenatore il mister Torrente, ha perso il portiere Amanna e l'esterno Carano, protagonisti della promozione in Serie B. E poi una cosa legata alla prima divisione, delle società, delle sei società, quindi delle società in difficoltà di iscrizione, abbiamo detto, quindi non ci torniamo sopra. Per quanto riguarda la prima divisione, ha Cremonese tre giocatori nel mirino, Cremonese che deve riscattarsi dopo un altro campionato anonimo in prima in C1. E sulle tracce di, ve lo dico subito, di portiere russo del Pergocama, difensore Mannini Siena, ex giocatore della prima dell'Inter, e il trequartista Filippini del Como. Dai, con una cosa, ragazzi, che prossima Serie B, oltre a Sampdoria, Bari e Bessa, che sono retrocesse, Bari ha ufficializzato Torrente, Sampdoria ha ufficializzato Azzori, il Bessa ha ufficializzato Sencia, allenatore del Viareggio. Ci saranno anche il Verona, che ha confermato Mandorini, e anche la Juve Stabia, che ha confermato Piero Braglia, che dopo in pari 60 anni, anche una cosa del genere, ritorna in serie cadetta. Ed è un'altra dimostrazione di come in molte parti d'Italia, del nostro, insomma, della nostra penisola, veramente molte città investono tutta le loro aspettative sul Paione. La Juve Stabia è un'altra piazza cara, un'altra piazza che ha vissuto momenti molto difficili, momenti travagliati, piazza difficile anche dal punto di vista ambientale, diciamo anche sociale, tra virgolette, però adesso può veramente vivere un sogno e vedere la propria squadra, i Vespe, così chiamati, in Serie B dopo 60 anni. In molte parti veramente il calcio riveste una funzione non solo sportiva, ma veramente una passione vera e propria, anche una funzione sociale. Come dimostra anche l'Argentina con i verdi, con il pubblico che ha pianto dopo la retrocessione dei verdi in Serie B. Come dire, avere passione e tifare veramente la propria squadra come si dovrebbe tifare in Italia e non, come spesso accade, dare sfogo a quei istinti più antichi, che non è sicuramente la cosa migliore. Allora, di tutto quanto Serie B, anche per tutte le varie notizie, vi del Padova, perché appunto Marquini ha giocato in Serie A, il Torino, ultima notizia, è scatenato, è aspettato alcuni giocatori, fra cui Stasse, c'è una vista del Milan, primavera del Milan, in cui si dice in Gambene, e sulle tracce di Coppola, centrocampista appunto molto esperto, e dicevo appunto De Ascoli, come ho detto prima, De Ascoli che è a rischio perché da quello che si vocifera, si è stata presentata domanda di iscrizione, ma manca affiliazione, cioè mancano i soldi per poter andare avanti. Ascoli che poi viene un ottimo campionato perché si è salvata veramente molto bene con Castori super protagonista. Una cosa di lavoro della regina, mi sono scordato che la regina ha mandato via, chiaramente è andata a Sampdoria, ha ufficializzato Berda, tecnico della Salernitana, che dopo con un passato anche lui nella regina, e può quindi provare per la seconda volta questa esperienza sulla panchina calabrese. Allora, mentre tutto quanto, direi di passare a un ultimo momento, poi facciamo un po' di pausa e passiamo ai fatti di casa nostra, perché vuoi parlare della Coppa America. Questa sera c'è, questa notte parte la Coppa America, noi dormiremo nel momento in cui parte la Coppa America, però parte questa notte ai due. Chiaramente fra le varie squadre, due squadre sono ovviamente super favorite, che sono l'Argentina di Messi, del fenomeno Messi, di Tevez, di Avezzi, di Cambiasso, di Zanetti, insomma tanti giocatori, e i brasilei di Neymar, Ganso, Pato e chi più ne ha ne metta, insomma veramente due nazionali che hanno veramente dei fior fior di giocatori nelle loro file. Parte questa notte Coppa America ai due. Per chi è nottambulo, la notte non dorme, la può seguire in diretta su Sky, quindi alle 2:15 si inizia. Il grosso inizio sarà dato da Argentina-Bolivia. Argentina deve vendicare, questo oggi ragazzi è una cosa curiosa, oggi in televisione su Sky, perché nel 1900, no, qualche anno fa, Bolivia sconfisse l'Argentina 6-1, quindi una batosta abbastanza forte, ma perché come sapete in Bolivia l'altura fa differenza, si gioca molto alti e quindi spesso le squadre proprio in manca di ossigeno non riescono a... In quel caso l'Argentina fu ma è capitata, e poi la sconfitta 6-1. Quindi se te vuoi vendicare questa sconfitta, oltre che partire bene, perché chiaramente il suo obiettivo è quello di vincere questa Coppa America, che di solito vince quasi sempre il Brasile, insomma negli ultimi anni è stato un po' la grande protagonista. 12 nazionali coinvolte, cioè, oltre a Brasile, sicuramente oltre all'Argentina, che sono le favorite, c'è la Bolivia, c'è il Brasile, c'è l'Ecuador, c'è il Cile, che è un'altra squadra da tenere sott'occhio, perché Sanchez, Meraviglia, Jimenez e Vidal, c'è una vista molto interessante, Bayer Leverkusen, insomma veramente Issa, giocatore terzino dell'Udinese, insomma nazionale veramente da tenere, da non sottovalutare. In Messico di Giovanni Dos Santos, altro fenomeno che qua appare, fa quello che vuoi. A Colombia di Yepes e tutto di Falcao, l'attaccante del Porto, che è stato adesso dopo una stagione a Suon di Gol, vale già 30 milioni di euro, e chiaramente chi lo vuole, vuole il Chelsea di Villas Boas, che ha già detto che vuole alcune dei suoi fedeli che hanno fatto sfasciare a Porto. Porto, come sapete, ha vinto Coppa UEFA, Scudetto, Coppa Portoghese, ma tutto che poteva vincere in questa zona, un po' come l'Inter di Mourinho qualche anno fa. E appunto Villas Boas vuole Falcao, Moutinho, che vuole molti dei suoi fedeli a Chelsea. Quindi dicevo, la Colombia anche da stretto d'occhio con Yepes e con Falcao. La Costa Rica, una nazionale che insomma ultimamente non è che dà molte soddisfazioni. Il Venezuela, un'altra semplicemente che non dovrebbe andare tanto via. Uruguay invece, di Cavani, di Foyan, altra squadra tenere sicuramente sott'occhio. Il Perù, altra squadra dove gioca Vargas, terzino della Fiorentina, che però negli ultimi anni non ha dato anche questa grande selezione. E poi il Paraguay, che secondo me è la squadra più interessante fra le varie, perché viene un ottimo mondiale, a noi ci ha fatto soffrire, e ci abbiamo anche pareggiato, siamo poi usciti, però viene un ottimo mondiale, una squadra che gioca molto bene a pallone e che ha anche un'ottima difesa. Quindi una Coppa America veramente interessante, con sicuramente Argentina e Brasile favorite, chiaramente hanno giocatori come Pato, Neymar, Robinho, tanto per fare un esempio, oppure di abbiamo Tevez, Avezia, Guerrero, Messi, insomma ragazzi, Pastore, chi più ne metta, veramente due squadre di fenomeni. Però insomma attenzione alla sorpresa, iniziamo, ripeto, stasera con, e qui chiudiamo la Coppa America, con Argentina Bolivia alle ore 20 e 2:45 in Italia, allora sono le 9:45 ore locali. E la prima giornata del gruppo A, e vediamo chi vincerà poi questa Coppa America. Sicuramente, ripeto, Argentina e Brasile sono le favorite. Ricordiamo i gruppi: nel gruppo A Argentina, Bolivia, Colombia e Costa Rica; nel gruppo B Brasile, Venezuela, Paraguay, Ecuador; nel gruppo C Uruguay, Perù, Cile e Messico. Ti faccio una domanda a voi, domanda e risposta, no vabbè, da sportivo, vai, fra tutte queste squadre quale ti piace, quale secondo te può vincere la Coppa America? Escludendo quelle che sono un po' più scarse, quindi che ne so, Brasile, Argentina, Colombia, Paraguay e Uruguay, dai, alla fine sono 4-5, dai, tu chi indichesti?
Ma io, c'è questo alone di mito nei confronti di Messi, molti aspettano che si prenda qualche grande soddisfazione anche con la nazionale, dove in questo fino ad ora non ha reso come ha reso nel grande Barcellona di Guardiola. Diciamo che sono in attesa, mi auguro questo ragazzo, che se lo merita, si possa prendere qualche soddisfazione importante anche nazionale. E diciamo che un giocatore così impreziosisce sicuramente una nazionale, sì, come l'Argentina, e impreziosisce ancora di più una Coppa America che è attesa da tanti tifosi, ma anche brasiliani e di tante altre nazioni.
Credo che Messi, ragazzi, in Spagna fa i sfasciai, e anche fuori da Spagna con il Barcellona, un giocatore che ha, ripeto, 24 anni, ma veramente mai penso, insomma, fa 30 anni può vincere, può giocare anche da solo contro una squadra intera, perché veramente ormai è inarrivabile. Però in Argentina con la nazionale non sempre, anche il mondiale ha dimostrato, non sempre insomma fa vedere tutto il suo valore. Infatti in Argentina c'è un po' una polemica, si parla di un Messi spagnolo, un Messi argentino, cioè due giocatori diversi. In Spagna si scatena fuori, qua la nazionale va un po' in difficoltà. Io dico Argentina e Brasile super favorite, però attenzione, Uruguay con il tiro Suárez, Cavani e Forlán. Suárez viene da un'ottima stagione a Liverpool, punta tutta dribbling e velocità peperina ex Ajax. Quindi attenzione a questo tiro Suárez, Cavani e Forlán all'Uruguay, e attenzione anche a Paraguay e a Messico, perché due squadre con un ottimo impianto di gioco, un'ottima difesa a Paraguay. Insomma, Uruguay, Paraguay e Messico e te che potrebbero dare fastidio. Sicuramente Brasile e Argentina, vedendo solamente i nomi, insomma, vedendo solamente il tiro dell'Argentina con Avezzi, Messi e Tevez, tanto per fare un esempio, sicuramente sono le favorite. Vediamo chi ha ragione. Una Coppa America che va e che, insomma, l'Argentina spera di vincere, perché negli ultimi anni il Brasile ha sempre fatto un po' da padrone. Allora, abbiamo finito con il calcio italiano, con, diciamo, i fatti di casa Italia, così possiamo chiamare, con i fatti di stranieri e anche un po' sudamericani. Una volta siamo trasferiti in Sud America, partiamo con e andiamo con i fatti di casa nostra. Partiamo da, vi dico subito perché dovrei avere qua i giornali. Dai, aspettate, ok, no, cercavo un altro. Ah, ok, trovato. Un attimo di suspense, ragazzi, ma cercavo una cosa e non trovavo, adesso l'ho trovata. E partiamo dai fatti di casa nostra, perché siamo quasi alla fine, quindi in questi minuti dedichiamo un po' ai fatti di casa nostra, di casa Umbria, tra virgolette, così possiamo chiamare. Allora, partiamo intanto da Gubbio. Come dicevo, allora, come sapete, l'allenatore di Gubbio non è più Torrente, è andato a Bari. Un peccato perché si è divisa la triade meravigliosa che aveva fatto il portone di questa squadra, però penso che per un allenatore come Torrente che veniva due promozioni consecutive era l'unico doveroso, però anche non male che cercasse nuovi stimoli in un campionato difficile come in una piazza difficile come il Bari, che sicuramente non attraversa un bel momento dal punto di vista anche societario. Il nuovo allenatore del Gubbio, degli Upi, è Pecchia, Salvatore Pecchia, un allenatore che ex Napoli, giocatore che ha giocato, che ha militato nel Napoli, ha militato anche nel Bologna, insomma, che di campi era attraversati, che conosce molto bene Simoni, quindi direttore tecnico di Gubbio, Gigi Simoni, chiede molto nelle capacità di questo allenatore giovane, però anche lui che ama giocare in maniera molto offensiva la squadra, ama il 3-4-3 in modo tanto caro anche a Torrente, quindi una continuazione sulla strada intrapresa da Mister, adesso andato in terra barese. E appunto Pecchia, che sicuramente non avrà, cioè come prima esperienza, non affronterà un campionato facile come quello della Serie B, però ha sicuramente della sua, il fatto che è stato scelto dalla società, e poi ha un entusiasmo che sicuramente può fare la differenza. Per quanto riguarda, diciamo, le notizie di mercato, è stato ricevuto anche a Mana, come sapete è andato a Bari, ha seguito proprio il mister Torrente, e al posto di Amanna sarà Antonio Donnarumma, portiere 20 anni di proprietà del Milan l'anno scorso in Forza Piacenza, a raccogliere l'eredità di Eugenio e Amanna. Sapete quanto è la notizia di mercato? Altre cose da dire. Come secondo dovrebbe rimanere Marco Farabi, anche se di essere Maioi, insomma, vorrebbe dare una possibilità di fare esperienza, insomma, possibilità di far giocare un po' di più presso un'altra squadra, però dobbiamo avere lui come seconda alternativa. Per quanto riguarda un'altra importante notizia, sempre di trattativa, è quasi conclusa quella con l'Inter, con la mia squadra, perché sono tifosista, perché ancora non ha capito, per il prestito del centrocampista Alberto Gembo, 22 anni, fisico possente, l'anno scorso a Triestina in B con 14 presenze attivo, c'è una pista quindi sicuramente con un futuro avvenire, e che appunto sembra essere vicinissimo a Gubbio. Sempre per quanto riguarda il centrocampo, Gubbio sembra essere vicinissimo a Bouquet, centrocampista di squadra Juventus, che ha giocato anch'esso l'anno scorso nella Triestina, e altro acquisto che sembra essere veramente vicinissimo. E come essere sembra essere vicino anche Ciofani, Ciofani, ho detto bene, sì. Attaccante punta che ha fatto un'ottima stagione con l'Atletico Roma, di proprietà del Parma, però sembra anche essere su cui Gubbio ha messo gli occhi per studiare, come sapete, Gomez, che è destinato ad altre squadre, ad altre idi, si è parlato anche di Verona su questo giocatore, insomma di molte squadre, Bari anche sulle sue tazze, e Ciofani sembra essere erede, disegnato, indicato da Gubbio per prendere il posto di Gomez. La trattativa non è facile, però insomma parliamo comunque di un giocatore che può fare differenza sicuramente in Serie B come ha fatto in prima divisione, però i Gubbio sulle sue tazze pensa e spera di poter a breve chiudere questa trattativa, cioè di passare incontro con il Parma per discutere di questo, di questa situazione. È stata congelata invece per un attimo, per il momento, la trattativa per Fabio Benedetti, per Simone Benedetti, difensore centrale di 19 anni, esterno di scuola Inter, che viene la primavera di Inter, un altro giovane molto interessante, però per ora è stata congelata la trattativa perché un attimo ha avuto fare in stand by la trattativa, perché bisogna chiedere il destino di Martino Borghese. Se Martino Borghese, il possente centrale Gubbio, rimane, chiaramente non dovrebbe arrivare Benedetti. Nel caso in cui Simone Borghese decidesse di fare valigie e di andare, appunto, di seguire altre, di andare presso altre squadre, si parla di Bari e Catania per esempio, allora potrebbe essere approfondita la trattativa per Simone Benedetti, che quindi potrebbe fare coppia con Biganti. Comunque vediamo, è un mercato tutto in divenire, sicuramente insomma un Gubbio che nonostante Turenti si è andato via, non mi ha scusato la parola, mi ha un attimo inceppato, comunque sta dimostrando di avere una propria organizzazione, una propria struttura, di seguire un piano preciso, quindi la società dimostra di essere in gamba e non aver perso assolutamente i propri obiettivi. Insomma, comunque parliamo di giovani giocatori, serie di esperienze, ma anche giovani interessanti, quindi un bel mix che si sta mettendo a disposizione di mister Salva Fabio Pecchia. Ritornando da Alev Gubbio, andiamo a Perugia, che come sapete disputerà C2. Allora, intanto un nuovo socio entra nella famiglia, tra virgolette, nella famiglia Damaschi, perché Monetti è entrato appunto nella nuova proprietà, un nuovo socio del Perugia, una entrata importante che permette a Damaschi di poter aumentare, di poter ampliare la cerca di soci su cui poter contare, e poi acquisto fatto da Perugia, attaccante Chemente, che ha firmato un binario ex Benevento, perché sì, ex Benevento, dopo pesando un po' la stato di Benevento per due stagioni, quindi a prima divisione, dopo aver realizzato 62 gol, quindi insomma non un attaccante non da poco, sicuramente, che come può fare, ha fatto differenza in prima divisione, potrà fare e di più in C2. E Perugia è riuscito a conquistare, a prendere questo attaccante sicuramente esperto, ma di sicuro valore, perché 62 gol è veramente un bel bottino, e ha firmato un biennale per la società di Damaschi. È sfumato l'acquisto, è sfumato l'ingresso in società di Cherubini come direttore generale, che rimane a Foligno, però si parla di un altro possibile diciamo Mr. X che potrebbe arrivare come direttore generale. E poi sempre per andare all'attacco, questo è importante, da Eccellenza arriva Ettore Padovani, da Eccellenza Buccese, classe 89, mentre altre persone guardano esterno a casa biancorosso Michele Sansotto 91, il portiere, e poi anche Alessandro Iacobucci di Siena, che è un altro giovane su cui Perugia si sta orientando. Una cosa curiosa invece per l'altra Perugia, vi devo dire, che anche questo ho beccato, ho trovato sui giornali, Nicola Moruso, ex Atalanta, ex Gino, insomma ex parecchie squadre, se non mi sbaglio, se non ho detto male, è in ritiro con il Perugia, sarà in ritiro con il Perugia a partire dal 1 agosto, la scuola inizia la preparazione il 20 luglio, quindi fa pochissimo, insomma fa un po', finiscono le vacanze. Dal 1 agosto Nicola Moruso, Nick, sarà con il Perugia per fare la preparazione, e vediamo se poi il Perugia deciderà di tesserarlo. Sicuramente se riuscisse a tesserarlo, sarebbe sicuramente insomma un
ciliegina sulla torta.
Ma non mi viene la parola, ciliegina sulla torta, un po' per una fase per fare, un attimo impappinato. Allora, dal Perugia, che abbiamo detto, con questa ciliegina sulla torta finale, passiamo a Foligno e a Ternana. Allora, Ternana, sapete, è retrocessa in Serie D, continua qua, ragazzi, e tira mora per quanto riguarda la società. Sono due anni tutti che questa squadra vive, ragazzi, una situazione societaria che se non è pazza è di poco, perché prima c'era Ungarini, poi è arrivato Deodati, poi è tornato Ungarini, adesso ritorna Deodati, adesso Deodati di nuovo va via, perché addirittura ha deciso di morare la Ternana per Atletico Roma. Quindi Ternana si trova di nuovo, si può dire, senza una proprietà vera e propria, perché Ungarini è sempre più solo, non vuoi più saperne appunto della Ternana, ed eri tu ai pesi con la gang di Menez, perché come sapete Menez ha da tempo diciamo, un contenzioso con, appunto, con Efe, con la Ternana, e sembra che la Ternana debba pagare addirittura una penale, diciamo, qualcosa per giocare, ai giocatori. Quindi insomma, veramente a livello societario non ci si capisce assolutamente niente. Questa è la parola giusta. E da Ternana notizie di mercato non ci sono, appunto, perché come detto, questo problema è legato alla società. Da Ternana passiamo a Foligno, e è una cosa legata a Castiglione, poi dopo diremo dopo a Cascolava. Allora, il Foligno si è iscritto al campionato. Questa è la notizia più importante, che penso tutti gli appassionati, non solo di insomma, tifosi dei Falchetti, ma anche gli appassionati sportivi umbri volevano sentire. Si è iscritto al campionato, presentato a Fideussone grazie anche all'intervento della Banca Popolare di Spoleto. E una notizia veramente importante: è stato confermato Pagliai come allenatore. Adesso, se ha possibilità di, dopo aver risolto i problemi societari, speriamo sia inizio questo di un periodo di tranquillità, ma anche di grandi soddisfazioni per una piazza prestigiosa, importante per tifosi caldi e appassionati come sono quelli di Foligno. È stata risolta appunto il problema societario. Adesso la prova aspetta a campo, e speriamo che Zampetti, Cherubini e poi riescano a costruire una squadra adeguata per la prima divisione. Una cosa curiosa, dicevo, per quanto riguarda il caso Corallo, perché questo l'ho letto, questo è beccato sul giornale, perché il procuratore ex attaccante del Perugia, Alessandro Corallo, che ha fatto un'ottima stagione e ha contribuito alla promozione in C2 del Perugia, già promessa a Pontevecchio, ha offerto il giocatore a Castellarigone, facendo arrabbiare il presidente del Pontevecchio Gianni Monsignori, che si è preso a sua volta con il direttore del Castiglione Luca Quarta. Quindi insomma, un giocatore che ha fatto litigare due società. Questa è una cosa curiosa, perché appunto caso Corallo in Serie B. Allora, per quanto riguarda le notizie di Sport e Vai, perché siamo veramente alla fine, allora intanto direi un attimo di parlare a Gradi, quindi noi passiamo, perché la Gradi Catoli di Cilicastaro ha fatto tre acquisti, ha completato tre acquisti molto importanti, che sono l'acciatore Vicentin, gli schieratori Giombini e Vigilante, che erano stati a bersaglio l'anno scorso della squadra castellana. Una tre acquisti importanti, perché sono tre acquisti di esperienza che fanno capire anche l'intenzione da parte della società, della Gradi, di voler recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato. E quindi insomma, una campagna acquisti che va veramente a gonfie vele, possiamo dire. Poi, altre cose da dire, sempre quanto riguarda il mercato dei ruoli: San Giustino, della Serie 1 maschile, ha ufficializzato l'acquisto del centrale argentino Sebastian Erai, proveniente da Modena, a 1, che dovrebbe chiuso appunto gli Oste. Altre notizie: da Ramonini Spoleto ha contattato il Matteo Filippo Fuganti, che però a Foggia è una Serie B1. E poi aspettate che vediamo un attimo, a Wiki Wind Tevi ha preso e ha accettato, comunque sta valutando la decisione di acquistare Carte a Cepitei, la centrale Carte a Cepitei. Penso che come notizia di mercato poi siamo veramente a posto, perché la più importante è poter trovare a Gradi con i tre nuovi acquisti. Allora, per quanto riguarda il basket a volo, Toria caccia la guida tecnica, Spoleto Petrosino verso Gubbio, questa notizia di basket. E poi per quanto riguarda il tennis, e qui finiamo l'ultima proprio notizia, poi ci salutiamo: Cruciani, Pucci e Pistecchia, un attimo, Papinata agli ottavi. Per quanto riguarda la quarta, il torneo nazionale quarta categoria in corso a Spoleto, 17ª tappa di Umbria Tennis. Poi Luca Dozzini, Vora, Riccardo Cinqui sono dei primi a conquistare i quarti di finale ai campionati Umbri di tennis di terza categoria in corso a Junior Perugia. E poi sempre Luca Rogeri passa le qualificazioni a Guadalotarino per quanto riguarda il circuito dell'Eolia. Insomma, abbiamo tutto quanto anche le sport vai, tanto l'abbiamo detto, quindi abbiamo completato, abbiamo finito. Ho girato l'ultima pagina, abbiamo detto tutto quanto. Allora, siamo arrivati alla fine, anche perché noi stiamo, ragazzi, gondando. Io praticamente mi sto facendo la doccia, veramente. Mi sto autodocciando da solo. Allora, facciamo i saluti. Saluto Totto, sperando che sia ancora in linea. Vediamo se è in linea, vedo subito. Sì, Totto ancora in linea. Allora, salutiamo. Prima saluto io, poi saluti tu, eh. Allora, ciao Totto, ti saluto. Grazie per averci seguito. Ci vediamo domani sera per la saga Sant'Emilio, mi pare di aver capito. Adesso vai, toccate, saluta tu.
Buonasera a tutti e buon fine settimana, soprattutto a Trottola.
Ok. Poi salutiamo anche gli altri, sono se li sarebbero, lo sapranno con noi. Allora, saluto anche un po' Valerio, che mi dovrebbe stare ascoltando, Silvia, Nazarena, quindi è Nazina, che si dovrebbe aver ascoltato, Donato, Martina e poi una mia che sa mia, che si chiama Assunta, che proprio adesso si è messa in linea e che ha saluto in diretta. Ci vediamo forse a fine settimana. Allora ragazzi, buonasera, grazie per averci seguito intanto da parte di me e del mio collega Giovanni, in arte Stunfi, nome Caun. È stato un piacere anche questa sera. Ci vediamo domani alle 2. Questa volta non sarò solo perché ci sarà un ospite, ma ve lo presenterò chiaramente domani. Se mi volete criticare, però non siate troppo cattivi, mi raccomando, o fare i complimenti, andateci veramente, scatenatevi. Potete fare sulla mia bacheca Ivaro Sport, che trovate su Facebook, www.81@gmail.it. Se mi volete ascoltare in diretta o mi volete ascoltare in replica, quando volete, andate sul sito www.radiofonia.com e mi potete ascoltare quando volete. Vi aspetto domani alle 2, come sempre in diretta, come sempre in mia compagnia. Buona serata, buon fine settimana, ve lo dico domani, quindi buona serata, fate i bravi, qui c'è un mio un altro nostro collega Aeghia, mi raccomando, e ci siamo domani alle 14 per una puntata di Rivalo Sport. Buona serata e buonanotte, grazie per averci seguito, ciao ciao.